Penso che voi sappiate che esiste la possibilità che una persona non possa piangere perché non ha le ghiandole lacrimali, però si può sempre piangere nel cuore. Siccome devo riassumere un po' di cose, non so se riuscirò a dire tutto quello che mi ero prefisso, però voglio riportare dal punto di vista della tradizione ebraica e dal punto di vista della tradizione ortodossa uno è una specie di un aneddoto e l'altro è una preghiera che mi servono a illustrare il movimento del cuore che si pente, quindi che piange, che impara a piangere. Non so se voi conoscete i detti dei Hasidim, è un movimento religioso della metà del Settecento nel centro Europa che ha avuto un impatto enorme sulle comunità ebraiche che vivevano in grande povertà, ma con un entusiasmo religioso incredibile. Il giovane Sussia, che poi è diventato un grande maestro, era un giorno in casa del suo maestro, quando un uomo si presentò a questi, e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in una certa impresa. Ma Sussia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò dicendogli: come può uno come te, che ha commesso questo e quel tanto glielo dice questo e quel misfatto, ardire di presentarsi al cospetto di un santo senza vergogna né desiderio di penitenza? L'uomo se ne andò senza dire nulla. Ma Sussia si pentì subito di quanto aveva detto e non sapeva cosa fare. Allora il suo maestro lo benedisse con queste parole: che d'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia, lui leggeva i cuori fin da giovane, ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essergli ritolto da nessuna parola d'uomo, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa e quindi piangeva. Quando il rabbi raccontava questo, una volta che lui poi è diventato grande, è morto, no? Raccontava questo di Rabbi Sussia, aggiungeva ogni volta: e se noi tutti fossimo in questa disposizione, allora il male sarebbe già annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. In termini ebraici sarebbe già venuto il Messia. Di questo stesso maestro si racconta anche quest'altro fatto. Arrivarono due maestri, due rabbi, da un grande, dal Maggid, sarebbe forse la più grande personalità di quella zona, e dissero: i nostri saggi ci hanno dato una massima che non ci dà pace, perché non riusciamo a comprenderla. È questa: che l'uomo deve lodare e ringraziare Dio per il male come per il bene e accoglierli con la stessa gioia. Diteci, Rabbi, come dobbiamo intenderla? Il Magid rispose: andate alla scuola, vi troverete su Sia, quello che ho detto prima, su Sia, che fuma la sua pipa. Egli vi darà la spiegazione. Andarono alla scuola e sottoposero la questione a Rabbi Sussia. Questi si mise a ridere. Avete proprio trovato la persona giusta. Dovreste rivolgervi a qualcun altro e non a uno che come me non ha sofferto male in vita sua. Ma quelli sapevano che la vita di Sussia, dal giorno della sua nascita fino a quel giorno, non era stato altro che miseria e patimento. Allora compresero cosa voglia dire accogliere la sofferenza con amore. Senza piangere, non si può arrivare lì. E poi, come vi dicevo, una preghiera che fa parte di un inno, l'inno acatisto, un lungo inno che si celebra in piedi, no? Che ho avuto, diciamo, la fortuna di conoscere e di tradurre, e tra poco dovrebbe essere pubblicato. Comunque, non faccio reclamo. Allora, in una strofa di questo grande inno rivolto alla Madonna, ma sulla preghiera del cuore, è detto così: è la preghiera che il fedele rivolge all'immagine della Madre di Dio. Tu, prodiga madre, arcana guida del cuore, signora della speranza, sovrana con le tre stelle sul manto, e santa ancora delle nostre debolezze, a te ancora, ecco, mi sono affrettato. Sono oppresso dal mondo, dai pensieri frantumato. Dopo aver ricevuto il santo consiglio e la benedizione, sono entrato nella via della mia salvezza. Avevo preso la decisione, con forza e determinazione, di spendere le mie energie nel pregare incessantemente, cioè dedicarsi alla preghiera di Gesù costantemente. Ma il mio intelletto, idolo di polvere, non mi consente di vincermi, di stabilirmi nella preghiera come nel luogo di Dio, nella contrizione del cuore alla quale anelo. Aiutami quindi tu, mia soccorritrice, e ottienimi il dono delle lacrime, il sale del pentimento, per essere purificato e liberato dalla debolezza dello spirito, e così reso di nuovo degno ti possa cantare. E poi c'è tutta una serie di esclamazioni di lode per la Madre di Dio. Quello che questi, l'aneddoto del Hasid e questa preghiera, diciamo così, rivelano rispetto alle lacrime, è che le lacrime sono capaci di rinnovare la relazione, di renderla più intima e fondata, perché lavano tutto ciò che si oppone alla comunione con colui che ci ama e ci predispone alla solidarietà in umanità con coloro per i quali il Signore ha consegnato la sua vita. Quando noi diciamo che Gesù è il pane vivo che discende dal cielo, no? Oppure è il figlio di Dio che discende, pensate alla parabola del seminatore, no? Uscì, fate antichi, uscì dal cielo per arrivare in terra, e quell'uscì come si abbassò. Allora, il dono delle lacrime accompagna il movimento di discesa come condivisione della compassione di Dio. Come ricordavo adesso, no? Di Gesù si dice che viene dal cielo, che discende, e dell'uomo che piange si dice che scende nel cuore. Non si può non accorgersi che scendere non indica semplicemente provenienza da un posto all'altro, ma indica una dinamica di rivelazione. Non si scopre Dio se non scendendo. Solo chi scende può salire. E tutta la logica dell'amore del prossimo, come sequela di Gesù, sta in questa discesa, perché l'amore del Padre per tutti risplenda nel mondo. Vi ricordate quando Gesù manda i discepoli a predicare, no? Una delle ammonizioni che consegna loro è: quando entrate in una casa, date la pace. Se ci sarà un figlio degno della pace, la pace scenderà su di loro, no? E se invece non l'accetteranno, la pace ritornerà a voi. Facciamo un esempio. Voi, uno di noi, no? Prende sul serio questo e va ad annunciare. Si prepara, è generoso, è premuroso. E poi, dopo essere stato, come dire, come accolto, ma diciamo esternamente accolto, non solo gli viene fatto delle critiche, ma poi viene come bistrattato, viene preso in giro, no? E lui deve poi andare via. Che sentimenti porta via quando è trattato così? Allora, se la pace che ha annunciato è la pace di Dio, quando viene via, questa pace lo riaccompagna. Ma se questa pace non viene solo da Dio, ma viene anche, non so, dai suoi meriti, no? Dalla sua generosità, quando è bistrattato, lui si arrabbierà e la pace la perderà. Allora, la pace di cui si parla è la pace che viene data proprio in ragione del fatto che la compassione di Dio tocca il nostro cuore. La compassione di Dio tocca il cuore se il cuore si rende conto che, diciamo così, si umilia davanti a Dio riconoscendo che lui è peccatore. Allora, la pace che deriva dal fatto di riconoscere che si è peccatori e che il Signore ci accoglie nel suo perdono attiva un sentimento particolare nel cuore che noi potremmo chiamare con un termine, come la gratitudine. Un cuore resta grato. La pace è custodita dalla gratitudine che ha riempito il cuore come conseguenza delle lacrime effuse in abbondanza, partendo dalla coscienza del proprio scoprirsi peccatore. Però peccatori perdonati. La cosa strana È molto strano, ma una volta che poi entrate, questa stranezza scompare. Allora l'uomo, che si sente peccatore e peccatore perdonato, istintivamente tende a perdere la coscienza di essere peccatore e sottolinea di essere perdonato. E cosa succede? Che se viene meno la coscienza di essere peccatore, questa non viene meno quando è davanti a Dio, ma quando è davanti ai fratelli. Quando è davanti ai fratelli fa valere troppo che è perdonato e non più che è peccatore. Allora, la cosa strana è questa. Tanto più uno è perdonato davanti a Dio, tanto più uno si rammenta, percepisce, vive la coscienza che è peccatore davanti agli altri. Questo lo vedete quando un cuore non rivendica nulla presso i fratelli. Ma per non rivendicare, voi dovreste avere un cuore pieno. La pienezza è data non dal sentimento di essere perdonato, ma è data dalla gratitudine che deriva dal fatto di essere perdonato. Quando un cuore è grato, profondamente grato, il male non lo tocca più. Per noi è molto difficile, per esempio, oggi no, ma l'ho già detto forse en passant, ma cioè, oggi normalmente le persone neanche si fanno il problema, diciamo, se c'è Dio, se non c'è Dio, no? Il problema dell'ateismo, è come dire, questione ininfluente. Ma dove l'animo umano oggi è particolarmente sensibile è rispetto al proprio essere creatura. Non accetta di essere una semplice creatura. Pensate per esempio a tutta la questione delle rivendicazioni nella società, quanto per esempio come dire, i nostri desideri diventano come diritti. Questo rivela che nessuno è in pace con il fatto di essere creatura. Tendenzialmente noi ci percepiamo come creatori del nostro essere. È l'effetto più deleterio del proprio ateismo. Cioè non si esprime direttamente verso Dio, ma si esprime verso la creatura. Io ho notato, non è che sono stato lì a... ma qualche volta, allora, curiosando queste famose alla TV, soap opera, come le chiamano, no? Oppure nella letteratura, nei programmi televisivi o nella produzione teatrale. Se voi osservate, in tutte le produzioni letterarie, artistiche, cinematografiche, mancano sempre due sentimenti, sempre. L'umiltà e la gioia. Tutto viene messo, diciamo, in scena, ma non si sa mai in cosa consiste la gioia, in cosa consiste l'umiltà. Se voi guardate, l'umiltà e la gioia sono le coordinate di un cuore sano, di un cuore grato, di un cuore che non ha paura. Questa annotazione è quella che mi dice quanto noi siamo distanti da quella primitiva luce con la quale tutto è stato creato. Noi siamo molto distanti. Questa distanza fa sì che noi non entriamo mai nel profondo del cuore e quindi, vivendo esposti, abbiamo paura di tutto e dobbiamo difenderci. La miglior difesa è l'attacco. Quando uno è troppo aspro, voi dovete leggere, porta dei pesi incredibili. Ma quella asprezza non contribuirà a sciogliere le sue paure, le aumenterà. Per rifare la strada, per ritornare sulla strada maestra, c'è solo quella via: pentirsi, ritenersi peccatore, imparare a piangere. Le lacrime sono il miglior antidoto all'asprezza con cui l'uomo guarda a se stesso, condannandosi. E c'è una bellissima espressione di Caterina da Siena. Voi sapete che Caterina da Siena era illetterata, ma aveva una forza, tanto che poi quindi le persone famose andavano a domandare consiglio a lei, ragazzina, ma aveva una, non so, un'energia, no? Incredibile. Adesso la chiamerebbero anoressica, perché lei non tollerava nessun cibo, qualche volta non poteva neanche fare la comunione, ma aveva un cuore infuocato, no? Beh, nel suo libro sulla Divina Provvidenza, no? Ha un'espressione che è veramente bella e secondo me è proprio adatta al clima che viviamo noi oggi a livello culturale e mi pare dappertutto, non solo in Europa o in Occidente, anche nel resto del mondo e anche in altre culture. E lei si rivolge alla Trinità, no? Dice, tu infatti, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. E ho conosciuto, perché tu me ne hai dato l'intelligenza, quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio, che tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Soltanto una donna poteva percepire la santità così, poteva percepire l'amore così, ma il vero antidoto per la nostra sensibilità interiore. Tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Noi non abbiamo mai questa percezione. A questa percezione si può arrivare solo nel pentimento, no? Nel piangere. E, come dire, come dicevo nell'esempio di Giacobbe riportato dal profeta Osea, no? Il piangere è quello che permette la luminosità degli occhi per vedere Dio che normalmente non si vede. Noi potremmo anche dire per assumere il modo di vedere di Dio per il mondo. Non so se avrete tante volte notato, no, che il termine mondo ha una doppia connotazione. Quando si dice Dio ha tanto amato il mondo da mandare il figlio, e poi si dice il mondo è contrario allo spirito, no? Mi ricordo che la prima volta nel magistero ufficiale della Chiesa questa interpretazione di mondo rispetto alla visione di Dio in senso benevolo, in senso di premura, l'ha avuta Paolo VI quando è andato nelle Filippine in un famoso discorso a Manila, per la prima volta, almeno che sappia io, per la prima volta ufficialmente il termine mondo acquista una visione assolutamente positiva. Il mondo deve essere ben voluto, deve essere amato, se no non potete annunciare nulla di santo. Se voi non amate coloro ai quali annunciate, ciò che voi annunciate non può toccare i cuori di nessuno. Allora, da questo punto di vista, questo modo di guardare deve essere luminoso. Questa luminosità è data dal fatto che quello che voi annunciate non è roba vostra. Voi fate splendere qualcosa che viene da più lontano. Per far splendere questo, voi non dovete più avere, e mi ripeto, ma una visione mondana. Non dovete più tener conto di quelli che sono i valori di questo mondo, che sono del principe di questo mondo. È una specie di contraddizione, ma dentro si capisce. Per esempio, vedere i peccati degli uomini e leggerli come bisogni o come urgenze del loro cuore è solo dei santi. Se voi notate, nella società, quando devono affrontare un grosso problema, dicono, non è colpa di questo, è colpa di tutti, solo per dire che non è colpa di nessuno. Cioè, in modo che tutti siano liberi da responsabilità, no? E quindi è sempre la società che deve fare, ma la società è fatta da uomini. Quindi se gli uomini non assumono responsabilità, la società non cambia. Il santo invece si muove diversamente. Il peccato degli altri è il mio peccato, posso piangerlo. Quello che dicevo prima, no? Di Rabbi Sussia. E il mondo cambia se tu sei capace di piangere per le sofferenze di tuo fratello. Non le tue, di tuo fratello. Ma soltanto un cuore che si pente può arrivare lì. Allora, sotto questo risguardo, come vi accennavo, poi domani vi verrà consegnato, e così l'accenno e lo vi predispongo l'attenzione del cuore su questa cosa. Voglio fare questo piccolo, diciamo, è una piccola prova, no? Leggere il Salmo 138 e poi mostrare quello che un uomo può vedere dopo aver pianto. Allora, il Salmo dice: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Questo vorrebbe dirlo che per quanto voi conoscete che Dio è buono, quando lo sperimentate è molto più di quello che conoscevate prima. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore, perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Già così, se voi mettete il filtro del pianto, tante cose potete già comprendere. Allora, entrando, la preghiera può essere tradotta ed espressa così. Ti rendo grazie, Signore, hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia, la mia fedeltà, la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia perché i miei peccati non mi allontanano più da te. e mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. Mi hai liberato dalla inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra noi. Gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro e insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. Vorrei come concludere, che dato che è l'ultimo incontro, non potendo esserci domani, cioè con una, chiamiamolo tipo, non so, un'esortazione, no? Che nella preghiera è: i miei peccati non mi allontanano più da te. I peccati noi li faremo sempre. Il problema non è quello di evitare i peccati, ma è di fare in modo che il peccato non ci allontani da Dio. In due modi si può realizzare questo. Il primo è che se io faccio i peccati, mi rendo conto della mia fragilità e automaticamente sono nella disposizione di non pretendere nulla verso o contro o presso i miei fratelli. Cioè il fatto di riconoscere che io ho peccato mi mette nella condizione di non esigere nulla dai miei fratelli. E due, questa è la dimensione verso i fratelli, due, riconoscere il proprio peccato fa sì che io possa scoprire in modo più profondo, più sincero, più vero, l'amore di Dio per me. Perché quando io riconosco il mio peccato, io non sono allontanato da Dio, ma lo scopro, come dire, lo posso vedere nel suo amore per noi. Quando io copro il mio peccato, in realtà sono in quella paura per cui non posso presentarmi davanti a Dio, ma sotto sotto è che io immagino che quando potrò presentarmi davanti a Dio sono a posto. Questo essere a posto è una chimera, è frutto del lavorio del serpente. Allora, per noi la fatica del cuore è quello di arrivare molto più velocemente, molto più direttamente, molto più intensamente, molto più profondamente a riconoscere i nostri peccati. Non a fare atti di virtù, ma a riconoscere i peccati, perché così si attira la grazia. E perdonate questa battuta, ma penso che me la perdonerete. Quando vi confessate, non vi dite sempre le stesse cose? Cambia due o tre volte nella vita, a secondo l'età. E poi, basta. Più o meno, è così. Allora uno dice, e cosa confesso fare? Cosa vado a fare? Adesso non voglio fare il problema del sacramento, che è uno dei sacramenti più bistrattati attualmente nella Chiesa. Ma lasciamo stare questo. Provate solo a fare così. non preoccupatevi di cambiare i peccati, non preoccupatevi. Però ogni volta che confessate lo stesso peccato, provate a togliere una giustificazione. Vi accorgerete che appena ne avete tolta una, dietro ce n'è altre due. Quando togliete due, dietro ce n'è altre quattro. Questo processo è un processo che vi lava dentro e vi renderà luminosi. E il peccato è ancora lì, eh? Ma questo processo, chiamiamolo di purificazione, no? È legato al perché vuoi nasconderti, perché vuoi apparire più bello di quello che sei. E in questo senso, no? È un po' come una battuta, no? Ma l'avevo fatto anche in questi giorni, no? Cioè è inutile farsi belli per essere accolti. Dietro questo atteggiamento c'è la paura di non essere accolti, c'è la paura di essere rifiutati. Ma quando voi attivate questa paura, voi percepite la vostra solitudine. E davanti a voi non c'è nessuno, siete voi e il vostro specchio. Ma se lo specchio vi rimanda la luce di altri due occhi, non i vostri, allora non solo non vi preoccupate di diventare più belli, di apparire più belli, ma vi preoccuperete di far vedere come siete brutti. Questo atteggiamento, che all'inizio suona strano, è esattamente la via per diventare belli, cioè per splendere di quello che vi viene donato gratuitamente. Ricordate le parole del Salmo, quello del costruire la casa, no? Se Dio non aiuta non potete costruire, perché Dio dà ai suoi amici nel sonno. Applicate, Dio dà a secondo del pianto che fate, non a secondo delle cose buone che fate. Dio dà ai suoi amici nel sonno. La sostanza è che la vita o è vissuta come una relazione potente, calda, se no perde di significato. Cioè è come se non perde la relazione di significato, è la vita che perde di significato. E una volta che la vita perde di significato, voi cercherete mille sostitutivi. Uno dei sostitutivi più comuni che noi cerchiamo nella vita religiosa è questo, non so come dire, cercare riconoscimento presso gli altri. È come un cercare di valere rispetto alla visione che gli altri hanno di noi. È un modo fasullo che non può portare da nessuna parte, ma renderà la vita fraterna sempre, come dire, sai, ogni occasione è buona per ferirsi. Invece da questo punto di vista ogni occasione di ferita è un'occasione di bellezza. Perché vale questo riferimento, e valendo questo riferimento noi abbiamo la possibilità di aprire il nostro cuore davanti a Dio in modo che sia riempito, in modo che sia, in modo da godere questa relazione. Sarebbero chiaro, no? Tante cose da specificare, però alla fine quello che ho cercato di illustrare, no? È come un movimento del cuore. Normalmente noi non scegliamo questo movimento, scegliamo altri movimenti, però questa è la via che nella tradizione, nella via di santità dei santi, questa è sempre stata preferita. Vale la pena di provarla. Auguri a voi. Cioè, come dicevano in Romania, quando tu vai a visitare un monastero, una comunità, no? Cioè, c'è un incontro, no? E poi ci si saluta. Allora, nel salutarsi si dice così: l'arrivedere la porta Raiul. Sarebbe come dire: non so se ci troviamo ancora su questa terra, ma alla porta del paradiso dovremmo trovarci tutti.